Unicoop Firenze, SPCGL Toscana e Controradio con il patrocinio dell'Ampi Firenze presentano Il viaggio della Costituzione, ciclo di podcast con Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, a cura di Domenico Guarino. Dalle garanzie all'indirizzo politico.
Allora, professore, ci troviamo in un centro commerciale. Cittadini italiani vengono qui a fare la spesa, consumano e sono i destinatari, no, di quello che c'è scritto nella Carta Costituzionale, e sono anche gli interpreti. Oggi probabilmente, se chiedessimo a queste persone qual è la figura istituzionale che sentono più vicina a loro, è indubbiamente quella del Presidente della Repubblica. Che ruolo ha nella nostra Costituzione il Presidente della Repubblica?
Forse c'è ancora qualche cosa di più da dire sul luogo in cui siamo e sul Presidente della Repubblica in questo luogo. Sembra difficile parlare del Presidente della Repubblica alla COP, però vede, tutta la seconda parte della Costituzione si chiama ed è intitolata Ordinamento della Repubblica, dove l'espressione ordinamento richiama una polemica antica, che era una polemica tra i normativisti tedeschi e gli istituzionalisti italiani. I tedeschi dicevano che l'ordinamento giuridico erano le norme ordinate una sopra quell'altra, come se fosse una scala. Gli italiani, principalmente Santi Romano, dicevano no. L'ordinamento giuridico sono le norme, ma anche le istituzioni che sono chiamate ad attuare quelle norme. Perché le norme senza le istituzioni non sono niente e le istituzioni senza le norme non sono niente. Però per Santi Romano l'ordinamento giuridico era comunque l'ordinamento giuridico dello Stato. Dello Stato inteso addirittura come persona. La Costituzione fa un salto in avanti e dice no, ciò che è Stato persona non è qualcosa di separato dalla società, è la società stessa, è l'ordinamento, è ciò che dà ordine all'intera comunità, e per questo mette insieme due espressioni apparentemente lontane come ordinamento e repubblica.
Articolo 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere, indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. Ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze Armate. Presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Se lei pensa al capo dello Stato, lei ha il soggetto che più di tutti gli altri è chiamato, anche fisicamente, a garantire la continuità tra l'apparato e la comunità. Per questo, se noi chiedessimo a un qualunque dei nostri amici qui vicino chi è, come dice lei, la persona più popolare all'interno delle cariche dello Stato, ci risponderebbe, almeno dopo Pertini e con qualche significativo intervallo, il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica. Mattarella è sicuramente in questo momento l'istituzione che più di ogni altro incarna la nazione, anche nella sua dignità di cui parlavamo nella scorsa puntata.
Chi
chi ha definito meglio degli altri il Presidente della Repubblica ha utilizzato la metafora della fisarmonica. Il Presidente della Repubblica si allarga o si restringe a seconda del contesto politico nel quale opera. Più è forte il contesto politico, più la fisarmonica del presidente si restringe, più è fragile, più si espande. E questo probabilmente è stato vero fino a Napolitano. Con Napolitano il Presidente della Repubblica è entrato in una fase diversa, in cui la sua fisarmonica non dipendeva più da un contesto politico, ma dipendeva da un assetto di potere. Il Presidente della Repubblica rappresenta l'opposto della maggioranza, è il grande freno della maggioranza. E più la maggioranza ha iniziato ad essere aggressiva, più il Presidente della Repubblica è stato costretto a intervenire. Naturalmente questo ha fatto un po' di rumore. Il Presidente della Repubblica prende il posto del re e lo prende in un tessuto completamente diverso, perché mentre il centro dello Statuto Albertino era il monarca, il centro della Costituzione è il Parlamento e il capo dello Stato è un soggetto che la Costituzione utilizza quasi come uno strumento in funzione dell'individuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il vero scopo del Capo dello Stato è risolvere quella crisi che si verifica quando un Presidente del Consiglio dei Ministri dà le dimissioni e non è necessario ricorrere di nuovo alla fiducia. Poi il Presidente della Repubblica è cambiato tantissimo. Napolitano è stato un Presidente della Repubblica che ha partecipato attivamente al Consiglio Supremo della Difesa e che attraverso il Consiglio Supremo della Difesa ha espresso un proprio indirizzo politico in campo militare a tratti in contrasto con il governo. Lo stesso ha continuato a fare Mattarella. Questi Presidenti della Repubblica, quando scadono, vengono rinnovati. Questi Presidenti della Repubblica si trasformano quasi in una carica a vita, perché abbiamo bisogno di stabilità. Ci rendiamo conto che il principio maggioritario è mutevole, ci rendiamo conto che il principio maggioritario può essere arrogante, ci rendiamo conto che il principio maggioritario è aggressivo e abbiamo bisogno di creare una barriera che altro non è che quel soggetto che non ha altro interesse che dare una voce alla Costituzione. Diceva Calamandrei, è viva vox constitutionis, è la voce viva della Costituzione. Il Presidente della Repubblica difficilmente mostra il proprio indirizzo politico, normalmente allude, normalmente spiega, normalmente facilita, normalmente cerca che altri svolgano le loro funzioni, ma non è e non deve essere titolare di un indirizzo politico. Per cui non è una sfinge, perché la Costituzione non è dalla parte di nessuno e quindi il Presidente della Repubblica deve essere una maschera impenetrabile, deve avere quella sacralità che caratterizza gli dèi egizi. Nello stesso tempo è il più irresponsabile degli organi costituzionali, perché il Presidente della Repubblica non può essere accusato che di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, che sono reati non previsti dal codice penale né da alcuna norma speciale. Sono dei reati che esistono nel momento in cui il Parlamento in seduta comune decide di accusare il Presidente della Repubblica. Per cui è una sfinge, però se dovesse deviare troppo, il principio maggioritario lo può portare ad un processo e il principio maggioritario può decidere qual è il reato e qual è la pena che lui ha commesso e che lui di conseguenza ha meritato. Quindi assomiglia molto a quel tiranno greco Dionigi di Siracusa, che aveva sopra la testa una spada appesa a un crine di cavallo.
Articolo 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni.
La Corte Costituzionale è l'organo deputato a pronunciarsi sulla legittimità delle leggi, conformemente a quanto disposto dalla Costituzione, a risolvere conflitti tra i vari poteri dello Stato e a controllare che nessuno ignori la Carta, causando un danno al Paese e ai cittadini. È composta da 15 giudici ordinari che restano in carica per 9 anni e che vengono così eletti. Un terzo nominato dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune, un terzo dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti. Il Presidente della Corte, che è la quinta carica dello Stato, viene eletto dai giudici e resta in carica per 3 anni, ma può essere rieletto. Le decisioni della Corte Costituzionale sono valide se prese da almeno 11 dei 15 giudici ordinari. La votazione di ciascun magistrato è segreta. Ci sono due motivi per cui la Corte Costituzionale viene chiamata Consulta. Da una parte il nome deriva dalla sede, il Palazzo della Consulta, che si trova nella Piazza del Quirinale, di fronte alla Presidenza della Repubblica. C'è poi una seconda accezione del nome Consulta e la si trova nell'essenza stessa della Corte, il fatto che i giudici che la compongono vengano interpellati ad esprimere un parere sulla legittimità di una legge rispetto allo spirito della Costituzione. La Corte ha il compito di esprimersi su tre materie: la legittimità delle leggi, i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, le accuse al Presidente della Repubblica. Se ritiene che una legge è illegittima perché non compatibile con la Costituzione, il provvedimento viene cancellato dall'ordinamento giuridico. Infatti, non essendo un organo subordinato ad altro, le decisioni della Consulta non possono essere impugnate. Qualora il Presidente della Repubblica venisse messo in stato di accusa da parte del Parlamento, viene celebrato un vero e proprio processo in composizione allargata, cioè davanti ai 15 giudici ordinari della Corte Costituzionale, affiancati da 16 giudici aggregati non togati, scelti a sorteggio da una lista di 45 cittadini con requisiti di eleggibilità al Senato, già predisposta dalle Camere in seduta comune.
La Corte Costituzionale giudica su molte cose, su 5 cose, però in questo momento ci interessa, giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. E lo fa perché deve assicurare la superiorità della Costituzione. Questo è molto semplice se si trattasse di dichiarare incostituzionale una legge dello Stato che improvvisamente dicesse la bandiera della Repubblica Italiana è rosa o è arcobaleno. Viola l'articolo 12 della Costituzione che stabilisce i colori della bandiera italiana. Però diventa molto più complicato quando si tratta di interpretare la Costituzione per ciò che la Costituzione non può dire. Che cosa dice la Costituzione sulla paternità? Oh, che cosa dice la Costituzione sul matrimonio tra due persone dello stesso sesso? Poco. Che cosa dice la Costituzione sul trattamento di fine vita? E così via. E lì forse la Corte Costituzionale è chiamata ad assicurare un'evoluzione dell'ordinamento. E quindi è chiamata a garantire che la Costituzione si possa muovere, sia moderatamente flessibile, per fare spazio al futuro. Un tema classico, ed è un esempio che secondo me è molto semplice da fare, è la materia dell'ambiente. L'ambiente non è scritto in Costituzione. I costituenti non avevano idea delle tematiche ambientali. Però la Corte Costituzionale tra il 1986 e il 1987 ha affermato: l'ambiente è un valore costituzionale primario e assoluto, e da quel momento in poi ha considerato incostituzionali quelle leggi che turbassero i valori ambientali. E lo ha fatto contro la lettera della Costituzione? No, perché la Costituzione, come ci siamo già detti, non definisce chiuso il sistema delle libertà. Le libertà crescono con il mutare della comunità. La Corte Costituzionale è composta di 15 giudici. Questi 15 giudici durano in carica 9 anni, godono di una sostanziale irresponsabilità e di un'altra sostanziale immunità dall'azione penale. 5 di questi giudici sono nominati dal capo dello Stato, non di rado dopo aver consultato informalmente la stessa Corte Costituzionale, non perché il capo dello Stato coopti quei giudici che la Corte Costituzionale gli suggerisce, ma perché magari al capo dello Stato interessa sapere se in questo momento c'è bisogno di un esperto di procedura penale o di un esperto di diritto dell'immigrazione. 5 giudici sono nominati dalle supreme magistrature, quindi 3 dalla Corte di Cassazione, 1 dalla Corte dei Conti e 1 dal Consiglio di Stato. 5 giudici sono eletti dal Parlamento in seduta comune. Da ultimo è accaduto che il rinnovo di questi giudici, dei giudici eletti dal Parlamento in seduta comune, sia stato molto complesso perché è saltata quella convenzione per cui 3 giudici andavano alla maggioranza e 2 giudici andavano alla minoranza, e nel momento in cui si dovevano rieleggere i giudici si è aspettato che fossero 4 i giudici da eleggere per essere sicuri di eleggerli tutti assieme. Addirittura è stato proposto, poi non è stato per fortuna fatto, di votare con una scheda unica prestampata, cioè il metodo del listone di fascista memoria, in cui posso dire sì o no alla lista, ma non posso esprimere preferenze, che sarebbe stata una cosa piuttosto singolare nelle dinamiche parlamentari. Però vede, tutto questo permette alla Corte Costituzionale di parlare ai giudici, perché una parte dei giudici fa parte della Corte Costituzionale e quindi la Corte Costituzionale è vicina alla magistratura, di parlare al mondo della politica perché 5 giudici vengono dal mondo della politica, di parlare con i giuristi perché 5 giudici sono nominati dal capo dello Stato, spesso tra illustri cattedratici. E la Corte Costituzionale, grazie alla prudenza nella motivazione delle sue sentenze, riesce quasi sempre a trovare degli equilibri, quando meglio, quando o forse con maggiore difficoltà, come nell'attuazione del titolo quinto, le sentenze della Corte Costituzionale spesso sentono la fatica di una giurisprudenza incessante, perché sono dei problemi insolubili.
Articolo 101. La giustizia amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Ecco, vede, sulla magistratura secondo me di solito non si giudica con equilibrio, perché o si è eccessivamente amici della magistratura o si è partigianamente nemici della magistratura. In realtà la magistratura è semplicemente un potere dello Stato. Ed è un potere dello Stato necessario e consustanziale al principio maggioritario, perché nel principio maggioritario, alla fine, la maggioranza sacrifica la minoranza. Se noi decidiamo alzando la mano se stasera ordiniamo la pizza o il cinese, ci sarà qualcuno che si trova a mangiare la pizza ma che voleva mangiare gli involtini primavera. Questo sacrificio è ammissibile in una democrazia solo se riguarda delle decisioni generali astratte, perché la decisione generale astratta non mette le mani nelle tasche di nessuno, è una decisione che riguarda tutti e sulla quale quindi ci si può scontrare con un minimo di serenità, magari non troppa, perché spesso anche le decisioni generali astratte hanno i loro nomi e cognomi. Però generalmente ci si può scontrare con pacata pazienza e con metodo parlamentare. Viceversa, la decisione nel caso singolo, che è decisione e applicazione di quella applicazione del principio maggioritario, deve essere fatta da un potere autonomo, da un potere imparziale, da un potere soggetto soltanto alla legge. Perché io posso accettare che un giudice imparziale mi metta le mani in tasca applicando una decisione preesistente, ma non posso accettare che questo accada per effetto di una decisione di parte. Lo Stato di diritto si fonda esattamente su questo meccanismo. E questo meccanismo è ciò che rende così importante, così delicata la magistratura nel nostro sistema. Il vero problema oggi è che le decisioni generali e astratte sono spesso incerte, sono spesso troppo analitiche, sono spesso difficili da interpretare. Sono spesso espressione di un principio maggioritario che non sa nemmeno che cosa vuole. E qui l'intervento della magistratura può forse talvolta sembrare a qualcuno eccessivamente arrogante, eccessivamente prepotente, eccessivamente sforzato, perché abbandona il terreno che le è proprio dell'applicazione della legge per entrare nella fabbrica dei valori che consentono lo sviluppo dei principi da cui si ricavano le norme. E questo è compito del principio maggioritario.
Articolo 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte al referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 consigli regionali. La legge sottoposta al referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo al referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
Abbiamo detto che lei auspica una maggiore durata possibile di questa carta costituzionale, perché la Costituzione è un parto e appunto i parti sono dolorosi, presuppongono una frattura che è necessariamente dolorosa. Detto questo, lei cosa prevede per la nostra carta costituzionale?
Che cosa potrà accadere? Non lo so. Le posso dire quello che penso che sarebbe giusto che accadesse. Allora, io penso che i punti su cui dobbiamo intervenire sono il rafforzamento dell'autonomia regionale, perché le regioni hanno bisogno di andare oltre la spesa sanitaria e hanno bisogno di dotarsi di risorse proprie. C'è bisogno di sviluppare l'intervento pubblico nell'economia ad un livello più vicino al cittadino. C'è bisogno di maggiore comunità nella realizzazione degli obiettivi pubblici e collettivi. In secondo luogo, c'è bisogno di un'amministrazione che sia più vicina ai cittadini, che sia più collegata alla società civile. C'è bisogno di maggiore selezione e nello stesso tempo di maggiore collaborazione da parte dei cittadini nella costruzione degli interessi pubblici e della loro implementazione. Poi c'è sicuramente bisogno di una scuola che funzioni meglio, perché non possiamo continuare a considerare l'insegnamento come un qualche cosa che viene dopo tutto il resto. C'è bisogno di molta più sensibilità verso le libertà individuali, c'è bisogno di spiegarsi bene su quelli che sono i limiti che possono incontrare coloro che accogliamo nel nostro paese, e quindi c'è bisogno di ragionare su questo. C'è bisogno di un processo penale attento attento ai più fragili e ai più deboli. Ecco, io credo che ci sia bisogno di tante cose per i cittadini e che un po' ci si lavi la bocca quando si parla delle grandi riforme istituzionali.
Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
C'è bisogno anche di difenderla questa Costituzione da tensioni autoritarie che si possono riscontrare come qualcuno paventa.
Io credo molto nello Stato e credo che la più grande difesa della Costituzione venga dalla parte più profonda dello Stato. Vede, quando noi diciamo Parlamento, di solito i nostri studenti pensano a 400 deputati e 200 senatori. In realtà ci sono 1000 funzionari parlamentari intorno a quei 600 membri del Parlamento che fanno funzionare la macchina e che tengono la macchina all'interno del suo spazio. Non è il presidente della Camera Fontana o il presidente della Camera Casellati che interpreta il regolamento, lo aiutano i funzionari parlamentari che ne sanno molto più di loro. Non è il Presidente della Repubblica che fa il Presidente della Repubblica, è l'apparato della Presidenza della Repubblica che fa la Presidenza della Repubblica e così via. Ecco, quella parte di Stato per fortuna è ancora molto forte ed è molto difficile farne a meno.
Unicoop Firenze, Spi CGIL Toscana e Controradio con il patrocinio dell'Ampi Firenze hanno presentato Il viaggio della Costituzione, ciclo di podcast con Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, a cura di Domenico Guarino. Registrato presso il punto vendita Unicoop di San Donato Novoli a Firenze.